Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Martin Luther King, le 7, le 7, 51 minuti del mattino, eccoci qua, ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno. Il demone del tardi, oggi è il 24 di maggio e il calendario ci dice che si avvicina sempre più rapidamente il ponte del 2 giugno e non sarà il solito 2 giugno, il 2 giugno di sempre, che quest'anno il ponte del 2 giugno ha invece un significato particolare e più importante, molto più importante di tutti gli altri 2 giugni, e lo dico al plurale per far percepire tutto il senso del rafforzativo. Ma perché? Perché questo ponte del 2 giugno è così diverso da tutti gli altri. Non perché la tradizionale parata militare sconfinerà oltre il Monte Bianco consentendoci di riconquistare Chamonix. Non perché presenteremo il nuovo modernissimo sommergibile a chiappa barconi in tutto il globo terracqueo pilotato personalmente dal ministro Crosetto. No. Niente di tutto questo. L'importanza cruciale del 2 giugno 2023 sta nel fatto che questo è il ponte in cui dovrete dare tutto, ma tutto, tutto, tutto. Partire se dovete partire, viaggiare se dovete viaggiare, dormire se dovete dormire, fare il cambio degli armadi se lo dovete fare, perché il weekend successivo, quello no, il weekend successivo avete già un impegno che non potete dimenticare, che dovete segnare sul calendario, che dovete scolpire sull'intonaco del tinello, che dovete tatuarvi sul petto, perché il weekend successivo è quello di All You Need Is Pop 2023, dei 3 giorni di pace, amore, musica e radio popolare all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, e ci sarete tutti, ma tutti, 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 perché All You Need Is Pop è un rave party di sentimenti, una spremuta di cuori democratici e metici, e chi lo salta, chi lo salta con la russa, vabbè, chiudiamola così, come se fossimo allo stadio, anche perché quella sera lì, una di quelle tre sere lì, c'è pure la finale di Champions, ci sarà la diretta col ritorno di Bar Sport, insomma, ci saranno talmente tante cose che se volessi prendermi la puntata odierna del Demone del Tardi, forse non avrei abbastanza tempo, e allora andiamo a prendere i giornali di oggi, dove uno dei temi, in qualche modo, è il tema del piagnisteo, ne parla così Stefano Cappellini sulle colonne di Repubblica, oppure lo possiamo tradurre il piagnisteo, che era una di quelle colpe che venivano normalmente imputate alla sinistra, lo possiamo tradurre, dicevo, con vittimismo, il vittimismo di governo, di cui per esempio scrive Alessandro Becchi oggi sul Fatto Quotidiano, grandilagne di governo, comandare fingendo di essere dissidenti oppressi, e scrive Becchi: il generale ricorso allo spettro del comunismo è frequente e generalizzato e fa parte del gioco fascio vittimista, governare il paese ma fingere di essere dissidenti braccati in Corea del Nord, comandare su tutto ma dare la sensazione di essere minoranza, oppressa da chi? Naturalmente dai comunisti in senso lato. Il comandare su tutto è un altro tema, e dopo lo vedremo, perché ci aprono diversi giornali a proposito della presa tra virgolette del antimafia. Ma restiamo per un attimo sul vittimismo e sulla retorica dello stato d'assedio e dei nemici su cui ci siamo spesso soffermati, nemici che ormai sono generati a livello industriale, che pare che dietro ci sia quasi il generatore automatico di nemici progettato da Calderoli. Ecco, i più gettonati di periodo sono i marxisti ambientalisti, ne abbiamo parlato ieri, ma c'è stato anche il Salone del Libro, dove sono emersi invece gli anarco-comunisti. Ma è tutto uno sfornare quotidiano di nuove categorie lisergiche di nemici a metà tra il peyote e il bestiario medievale. Ci sono e ci saranno gli immigro satanisti, gli anarcobunghisti, i giudaico armocromisti, fino ai calamaro gigantisti, che tanto fanno poi parte dello stesso grandissimo circo. E che alla radice del vittimismo c'è questa sorta quasi di senso di minorità che la destra si porta dentro, l'idea di una convenzio ad excludendo che genera grande voglia di rivalsa, da cui l'ossessione conclamata dell'egemonia culturale. Solo che, cazzo, per l'egemonia culturale ci vogliono gli intellettuali di destra, che mica possono essere sempre Prezzolini e gli altri sei citati in serie come i sette nani, che alla fine ne dimentichi sempre uno. C'è Prezzolini, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Cucciolo, Eolo e come cacchio si chiama, visto che ne manca sempre uno. E allora ecco il cartello appeso al portone di Montecitorio: cercasi intellettuali di destra, telefonare a ore pasti, che se poi la gente non chiama tocca fare il talent in prima serata su Rai 2, il talent degli intellettuali di destra, condotto magari da Milly Carluccio e San Giuliano in persona, dove concorrono lo storico che ha scoperto che Giulio Cesare fu pugnalato da un immigrato che voleva ciulargli il portafoglio, il compositore che esegue la quinta di Mahler solamente con i ruti, l'artista concettuale che distrugge i Poss con il martello di Ghisa, e dove il campione potrebbe essere per esempio il sindaco di Terni, a cui oggi Libero dedica un'intervista in forma quasi di commosso ritratto. Sindaco di Terni, ex Parà, che ha nell'ufficio i poster di Hulk e di Thor, padri fondatori insieme a Prezzolini di un certo pensiero, perché poi santi subito, sia Hulk che Thor, ma magari invece il campione già lo premiamo subito, è certamente lui, e con lui andiamo a chiudere questa prima parte del Demone del Tardi. Lui, Totò Cuffaro, l'avete probabilmente sentito, ma vale la pena risentirlo, che l'altro giorno ha citato Martin Luther King.
Martin Luther King, 60 anni fa, esattamente nel 1963, fece un grande discorso in cui disse: I am a dream, io ho un sogno.
60 anni fa Martin Luther King disse la famosa frase I am a drink, io ho un sogno, così parlò Totò Cuffaro, così parlerà tra poco invece il GR con i titoli delle 8. Noi torniamo invece con la seconda parte del Demone del Tardi, ripartendo, perché no, da intellettuali d'oltreoceano, gli intellettuali del Texas che hanno deciso che nelle classi devono essere esposti rigorosamente i 10 comandamenti.
We'll be right back.
7 minuti dopo le 8 e ok, Springsteen, e lo dice uno che è sufficientemente springsteeniano, ma dicono coloro che hanno avuto la fortuna di esserci andati che uno dei concerti della stagione, se non il concerto della stagione, è stato quello che ha tenuto l'altro giorno Peter Gabriel, che è un grandissimo di quelli che sono usciti un po' dal centro dell'attenzione dei palcoscenici, ma resta grande musicista, e c'è da credere che abbia fatto un super mega concerto. Dove eravamo rimasti? Intanto eravamo rimasti agli intellettuali del Texas che, come vi anticipavo, hanno pensato bene di imporre niente poco di meno che i 10 comandamenti appesi nelle classi, nelle aule scolastiche. Non bastava il crocifisso, ci volevano anche i 10 comandamenti, perché allora non un roveto ardente in ogni classe, che potrebbe essere comodo magari in inverno per risparmiare sulla energia. Se gli intellettuali del Texas si dedicano ai 10 comandamenti, quelli del South Carolina invece scatenano l'ennesima crociata contro l'aborto, giusto per dire i tempi, non solo d'oltreoceano ma anche a casa nostra, dove invece noi ci dilettiamo con la dichiarazione perché venga riconosciuto come reato universale l'utero in affitto. E mentre ci balocchiamo con l'utero in affitto, così viene chiamato reato universale, intanto perdiamo o rischiamo di perdere miliardi e miliardi del PNRR, mentre arriva l'ennesimo avvertimento dell'Europa, mentre Fitto litiga con Salvini, Salvini litiga con Fitto, e noi restiamo in mezzo alla guada in senso metaforico, perché il senso realistico ce lo mette poi l'alluvione in Emilia Romagna. Eravamo rimasti agli intellettuali del Texas, ma anche al piagnisteo, al vittimismo e al grande catalogo dei nemici. Ma il nemico numero uno, se si vuole scendere dal piano del fantastico a quello del concreto, lo troviamo oggi sulla prima della Verità, lo sancisce Belpietro: Mattarella capo dell'opposizione. Questo il titolo di oggi. Un Mattarella che effettivamente sembra quasi entrato nella sua fase Cossiga, perché esterno ormai a destra e a Marca, un Cossiga naturalmente dal volto umano, ma ieri Mattarella è sceso addirittura in campo sul tema degli arbitri, adesso si esporrà e esternerà su tatuaggi, sesso tantrico, uso indiscriminato dell'autotune nella trap, vediamo, ma intanto la Verità lo nomina, anzi lo incorona ufficialmente capo dell'opposizione, anche perché ha squalificare gli altri capi dell'opposizione ci pensa Libero, che titola Conte perde 500.000 fannulloni, e poi i vescovi scomunicano la Schlein. Ecco, su Libero di oggi c'è un po' il catalogo del tutto, perché naturalmente ritorna il marxismo ambientalismo con le bravate degli ecoidioti a pagina 1, che però diventano ecoimbecilli finanziati dalla lobby delle star di Hollywood a pagina 2. Poi, per non farci mancare niente, c'è la svolta dei massoni inglesi che partecipano al Gay Pride, gli spot dell'Europa a favore del velo islamico, e appunto nel campo del sacro i vescovi che hanno scomunicato la Schlein. Ma le principali aperture di oggi, non tutte, alcune, sono sullo strappo sull'antimafia, e questo è il titolo che fa Repubblica, la nomina contestata nell'anniversario di Capaci, lo sfregio della maggioranza eletta presidente Chiara Colosimo vicino all'ex NAR Ciavardini, parenti delle vittime di stragi parlano di un bruttissimo segno, tensione al corteo per Falcone a Palermo, la polizia blocca gli studenti. Repubblica che intervista l'ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, che dice vogliono il potere assoluto, non si fermino le inchieste. Capaci di tutto invece il titolo che fa il Manifesto. A Palermo la polizia sbarra la strada, studenti, sindacati e associazioni in corteo per l'anniversario della strage di Capaci, un pessimo segnale nel giorno in cui la destra impone Chiara Colosimo al vertice della commissione antimafia, travolgendo le opposizioni ogni dissenso. Anche il Fatto Quotidiano titola per ricordare Falcone, botte ai ragazzi antimafia, tema che poi ritroviamo anche nel taglio alto dall'assalto della stampa Colosimo all'antimafia, una pagina nera. E allora occupiamoci del nero che sta, come dice il luogo comune, va su tutto, figuriamoci sull'antimafia, se a decidere la nomina dell'antimafia è il governo Meloni. Allora, da dove partire? Beh, potremmo partire da quello che scrive Francesco Lalicata oggi sulle colonne della stampa, in un commento intitolato "Il menefrego della Premier". Doveva essere la giornata del ricordo di Capace, di Giovanni Falcone, scrive Lalicata, il giudice che ha offerto la sua vita per liberare la patria, per usare un termine di moda, per liberare la patria dalla mafia. E ma al di là della coreografica rappresentazione canonica delle corone di fiori, degli squilli di tromba, delle parole di vuota retorica, non si può dire sia stata onorata la memoria di uno dei nostri eroi più cari, anzi riaffiora la sgradevole sensazione del già visto, di una sceneggiatura che si ripresenta come se i 31 anni da Capaci fossero trascorsi in vano senza aver lasciato traccia, o meglio spunti per un miglioramento collettivo dopo tutte le lacrime di coccodrillo. Questa lotta alla mafia, scrive Lalicata ricordando di come Falcone venne lasciato solo in vita e gli fu fatta terra bruciata intorno, questa lotta alla mafia di oggi, dice Lalicata, sembra ancora più scollata di quanto non fosse quella del 92, gli anni del Corvo di Palermo, tanto per capirci. Così, mentre l'aula bunker di Palermo si riempiva di baby sindaci, di giovani generazioni emozionate dalla celebrazione di eroi che non hanno neppure conosciuto ma che amano senza remore, il teatro degli adulti dava discutibile rappresentazioni di cinismo e di sterile difesa dei propri interessi di bottega. La maggioranza di governo si eleggeva la propria presidente della commissione antimafia nell'assenza di un'opposizione uscita dall'aula in segno di protesta per la scelta e la difesa di una candidata, Chiara Colosimo, ritenuta poco presentabile per via di trascorsi contatti con elementi della destra eversiva negli anni passati. È grave ciò che è accaduto, dice ancora Lalicata, perché al di là di ogni infrazione al galateo politico rimane il messaggio che viene lanciato, un messaggio di frattura all'interno del Parlamento che ci fa tornare al passato, quando l'antimafia lottizzata e divisa tra governo e opposizione rimaneva immobile, imbalsamata, senza riuscire ad incidere nel tessuto dei partiti, malgrado avesse persino poteri giudiziari, proprio per la necessità di difendere ognuno il proprio orticello. Forse sarebbe stato auspicabile, scrive ancora, un colpo di teatro di Giorgia Meloni che, forte della consapevolezza di quanto la lotta alla mafia sia bene prezioso e comune, avesse posto le basi per una trattativa possibile con le opposizioni, ma così non è stato e ha vinto il menefrego, che a Giovanni Falcone non sarebbe piaciuto, come non sarebbe piaciuto il dibattito oggi tanto di moda sul 41 bis, neppure qualche presa di posizione del ministro della giustizia Nordio, ex magistrato poco falconiano quando era in servizio. In questo momento la lotta alla mafia rappresenta un punto centrale del nostro futuro, Cosa Nostra è in fase riorganizzativa, come nel giorno dell'anniversario racconta il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. In questa fase ha bisogno di spazio e agibilità, quindi qualsiasi allentamento della normativa antimafia fortemente voluta da Falcone sarebbe un fatto deleterio. Le commemorazioni di ieri, le dichiarazioni dei vari responsabili investigativi hanno consegnato al pubblico la suggestione che, arrestato Messina Denaro, si è chiuso il cerchio, la mafia non c'è più e dunque si può pensare a una nuova fase che ci porti fuori dall'emergenza. Sarebbe un grave errore andare appresso a simili suggestioni, così Francesco Lalicata sulle colonne della stampa. E il menefrego lo ritroviamo subito anche nel commento firmato da Carlo Bonini sulle pagine di Repubblica, che attacca proprio così il menefrego con cui Giorgia Meloni ha voluto e imposto alla presidenza della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, suo avatar politico per anagrafe, storia e contiguità con un universo nero con cui Fratelli d'Italia non vuole e non può recidere i suoi legami, è qualcosa di più e di peggio di un oltraggio, è la cartina di tornasole di un analfabetismo politico che confonde il governo con il comando, è l'ennesimo sintomo di un'inesauribile e patologica ossessione predatoria nel dare l'assalto e finalmente occupare quantomeno nominalmente i luoghi in cui la sinistra avrebbe costruito nel dopoguerra repubblicano la narrazione alla base della convenzione ad excludendum della destra oggi alla guida del paese. Apparenta in qualche modo per storia e per anagrafe alla Colosimo Giorgia Meloni Carlo Bonini, ma andiamo a vedere che cosa scrive invece Andrea Palladino, tornando sulle colonne della Stampa a proposito della deputata di Fratelli d'Italia, così contestata proprio in virtù delle sue relazioni con Ciavardini e il mondo dei NAR. Lei dice: sono polemiche strumentali, ma Palladino racconta della tela nera della fedelissima di Giorgia. Ha provato a fare pulizia la neoeletta presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, mettendo il sito personale in aggiornamento e cancellando dalla sua bacheca Facebook ogni minima traccia dei contatti con l'ex NAR Luigi Ciavardini. La rete però è in grado di restituire le impronte digitali che meno ti aspetti. Chiara Colosimo, romano, originaria della Balduina, in politica dal 2003, sempre con la destra, difficilmente può negare quei rapporti stretti con l'associazione fondata dal terrorista nero condannato in via definitiva per la strage di Bologna, per l'omicidio del magistrato Mario Amato e per l'agguato davanti al liceo Giulio Cesare, costato la vita al poliziotto Francesco Evangelista. Per almeno 5 anni, probabilmente di più, tra Colosimo e il giro dei NAR ci sono legami stretti, un rapporto passato anche attraverso iniziative comuni realizzate all'interno del Consiglio regionale del Lazio, come si legge sul sito della sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti, che il 13 marzo 2011 ha pubblicizzato una tavola rotonda con il logo dell'associazione di Ciavardini. Gli ospiti, oltre alla consigliera Rauti, alla tavola rotonda scriveva, prenderanno parte la consigliera regionale del PDL allora Chiara Colosimo, l'assessore regionale alla sicurezza Giuseppe Cangemi, altro nome di politico vicino all'associazione. Che dietro l'iniziativa ci fosse il gruppo di Luigi Ciavardini era ben chiaro a tutti. Devo ringraziare il gruppo Idee che ha organizzato questo incontro, furono le parole di apertura di Isabella Rauti. Il 5 gennaio 2014 la stessa Chiara Colosimo a pubblicare le foto su Facebook che la ritraggono sorridente accanto a Ciavardini insieme a Federico Vespa, storico direttore del giornale del gruppo Idee. Scrive la deputata di Fratelli d'Italia: un plauso e un abbraccio ai ragazzi del gruppo Idee che non si arrendono mai. Sotto il post rimosso lo scorso aprile, la foto di gruppo davanti a un vassoio di dolci. Altre immagini sono state poi pubblicate dallo stesso gruppo Idee nella galleria fotografica di Facebook. Prosegue poi Andrea Palladino raccontando: quando era una giovane dirigente dell'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, era la stessa Giorgia Meloni a difendere l'ex NAR dall'accusa di stragismo, per la quale poco dopo verrà condannato in via definitiva. Vogliamo che sia fatta chiarezza sulle stragi da Piazza Fontana a Ustica alla stazione di Bologna. Questa era Meloni che scriveva: vogliamo che si sappia la verità sulle pagine strappate della nostra storia, che qualcuno non ha il coraggio di riportare alla luce. Lo scriveva in un comunicato del 2004 la Premier. All'epoca però erano già stati condannati in via definitiva Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, con una pronuncia anche della Corte Europea dei diritti dell'uomo. E per rendere ancora più chiara la posizione, Giorgia Meloni organizzò anche un evento pubblico a Catania, come si legge in un volantino conservato sul sistema archive.org, che fotografa le istantanee dei siti web, compreso quello di Azione Giovani. In quell'evento, accanto a Giorgia Meloni, intervenne, indovinate chi? Proprio l'ex terrorista dei NAR Luigi Ciavardini, all'epoca già imputato per strage e già condannato per l'omicidio di Mario Amato. A proposito dello strappo sull'antimafia e del me ne frego di Giorgia Meloni, questa è una delle notizie che oggi ritroviamo in forma di titolo sui quotidiani. L'altro tema è quello degli aiuti all'Emilia Romagna per ripartire. Aiuti 2 miliardi per ripartire, il titolo del Corriere della Sera. 2 miliardi per l'alluvione, ma la Lega non vuole Bonaccini, questo è domani, mentre il giornale in modalità Istituto Luce titola: lo Stato c'è, Emilia Romagna in ginocchio, ma da Meloni risposta immediata, clima di collaborazione. Torno però sulla prima del Corriere della Sera, che oggi è largamente occupata da temi sportivi. C'è lo sport, che è il Giro d'Italia che si accende sul Bondone, c'è lo sport della giustizia sportiva con Gramellini Bellini che scrive della giustizia allegra e si parla della penalizzazione della Juve a fine campionato, così come ne parla oggi il direttore del Foglio Claudio Cerasa, e tutte e due che vanno dietro alle parole di Mourinho, ma più importante è il terzo taglio legato allo sport che troviamo sulla prima del Corriere della Sera, che è il caso Vinicius, l'attaccante del Real Madrid, che per l'ennesima volta è stato oggetto di razzismo conclamato durante la trasferta di Valencia, e il fatto è diventato anche un fatto politico che ha assunto un carattere legato anche alla diplomazia e ai rapporti tra Spagna e Brasile, con Rio de Janeiro che ieri ha spento addirittura il Cristo Redentore, scrive Sara Gandolfi sulle colonne del Corriere. Luci spente al Cristo Redentore, il Brasile in lutto. Vinicius ringrazia con un tweet, scrive: una solidarietà che mi commuove, e posta tutti i video in cui negli stadi gli hanno urlato mono, cioè scimmia. Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole, scrive l'attaccante del Real Madrid. Auguri di morte, fantocci impiccati, grida non è calcio, tutto questo è inumano. Domenica scorsa a Valencia la goccia che ha fatto traboccare il vaso, hanno fatto il giro del mondo le immagini di Vini Junior che indica un tifoso sulle gradinate, e lui, la palla si ferma, l'allenatore Ancelotti gli si avvicina paterno, lo convince a continuare a giocare e intanto si sfoga furibondo con l'arbitro per quanto orrendo va nuovamente in scena, che è per oggetto appunto il suo giocatore. La partita si sposta in fretta, scrive Gandolfi, dal campo di calcio al terreno della diplomazia. Lunedì interviene il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che chiede misure serie contro il fascismo e il razzismo, mentre il suo governo esprime insoddisfazione all'ambasciatrice spagnola a Brasilia. Ieri tocca al premier spagnolo Pedro Sanchez promettere tolleranza zero negli stadi, mentre il suo ministro degli esteri José Manuel Albares nega una situazione di conflitto diplomatico. Come per miracolo, dopo mesi di inerzia e tante partite insudiciate dai cori razzisti, la polizia interviene, 7 arresti in poche ore, 3 ragazzi tra i 18 e i 21 anni incriminati e subito rilasciati per i fatti di Valencia, e altri 4 ultra per aver appeso il 26 gennaio un manichino impiccato da un ponte di Madrid con la maglia di Vinicius. In questa stagione la Liga ha presentato 8 denunce per attacchi al brasiliano, nessuna finora ha portato a una sanzione penale. Lula ha le sue buone ragioni per correre in soccorso di uno dei migliori giocatori del mondo, diventato simbolo dell'antirazzismo. Il 45% dei brasiliani è meticcio o nero, nessuna nazione fuori dall'Africa ha così tanti abitanti di origine afro, e il paese costruito con la schiavitù deve ancora fare i conti con il proprio razzismo. Basta una passeggiata nelle smisurate favelas per capire qual è il colore della povertà in Brasile. Lula ha istituito un ministero per l'uguaglianza razziale guidato da Daniela Franco, sorella di Mariella, consigliera di Rio, barbaramente uccisa nel 2018. Questo il caso Vinicius sulle colonne del Corriere della Sera. Il fondo in prima pagina è dedicato alle elezioni in Grecia, da cui Paolo Mieli trae lezioni, ovvero che il maggioritario, il presidenzialismo, insomma un meccanismo che decide in modo chiaro chi governa, fanno bene al paese, dice Mieli, eppure alla sinistra, la nostra, che sarebbe costretta a strutturarsi così come ha fatto la destra se vuole vincere. Abbiamo ancora qualche minuto e si scrive oggi nuovamente di intelligenza artificiale, ci sono nuovi elementi di dibattito suscitati anche da quanto accaduto ieri a Wall Street, dove una fake, una notizia falsa costruita proprio attraverso l'intelligenza artificiale che parlava di un attentato al Pentagono ha fatto improvvisamente crollare Wall Street. A proposito di borse e mercati, il Sole 24 Ore oggi apre con il ritorno dei derivati, immaginate maggiori nemici del professor Di Stefano, se ne parlerà sicuramente al giorno delle locuste. Derivati, boom con il rialzo dei tassi, record a 20.000 miliardi di dollari. Non solo il ritorno dei derivati, ma anche il ritorno dei prestiti in sofferenza. Di questo scrive invece la Stampa posso dire un numero a caso, tanto voi non la vedete in questo momento, a pagina 26, allarme prestiti, dopo 10 anni torna a crescere il tasso di insolvenza, si rischia, stiamo parlando dell'Italia in questo caso, dice... intervistato dal colonnello della Stampa, si rischia un blocco del credito, la domanda di famiglie e imprese è calata del 30%, le sofferenze delle banche salgono a 15,5 miliardi e per lo Stato c'è la mina delle garanzie pubbliche. Dalla prima della Stampa prendo al volo anche Alessandra Ghisleri, che ha fatto un sondaggio che dice che sì, gli italiani sono preoccupati per il clima, per le inondazioni, per i fenomeni violenti, ma la prima preoccupazione continua a essere il caro vita. E allora ecco ritornare il tema, anzi il nominalismo degli ecovandali, e Veragheno scrive sempre sulle colonne della Stampa: basta, smettetela di chiamare ecovandali gli attivisti. Sul Foglio, l'alta tensione tra l'Italia e la UE, il ritardo dell'Italia sul PNRR ora diventa un caso a Bruxelles, un report del Parlamento Europeo evidenzia le anomalie e i ritardi del governo su Recovery e Repower EU. Questo è il tema a cui facevamo accenno, ovvero siamo qui a occuparci dei grilli e dell'utero in affitto, reato universale. Intanto rischiamo di perdere miliardi del PNRR, ma però faremo il ponte di Messina. E Durigon l'altro giorno ha detto che se il ponte di Messina non viene completato entro non mi ricordo quanto, lui lo attraverserà a nuoto lo stretto di Messina. Ma Durigon, che sembra non avere il fisico per star dietro alle sue boutade, ha più che altro non un problema di crawl o di dorso, bensì un problema giudiziario. Siamo sulla prima di domani, tessere gonfiate, case scontate, Durigon e UGL nel mirino dei PM, il segretario del sindacato di destra Capone indagato per falso, avrebbe gonfiato i numeri di 20 volte, inchiesta anche sull'appartamento che il sindacato ha subaffittato per anni al sottosegretario leghista. Chiudiamo con la morte misteriosa del viceministro critico con Putin. È pazzesca questa sequela di morti misteriose che hanno a che fare con gli oppositori di Putin. Chiamate subito un epidemiologo per capire qual è il nesso, qualche dubbio forse c'è. Domani si vedrà, la parola rimanga alla scienza. Io devo salutarvi, ci risentiamo anche noi domani, Lina GR, arriva Prisma, Lorenza Ghidini, grazie, buon ascolto con i programmi Radio Popolare, e segnatevi 9, 10, 11 giugno All You Need Is Pop 2023, i biglietti li potete già comprare online, 7 euro un giorno, 14 euro per 3 giorni, e per tutto quel delirio di cose che troverete.